Allora, qualche tema da proporre? L'abbonato.
Io volevo sapere riguardo alle soglie di sbarramento che vengono proposte in questa riforma, cosiddetta legge elettorale, in cui sta divenire. Allora, io ero rimasto che volevano mettere per il singolo, per il partito che si presenta da solo, una soglia di sbarramento dell'8% e del 5% se questo si presentava in coalizione con altri. Ma io personalmente credo che sarebbe ingiusto, perché una soglia di sbarramento così alta impedirebbe anche la rappresentanza in poche parole. Sono convinto anch'io che bisogna razionalizzare un po' il panorama politico, ma forse che sarebbe meglio lo facessero gli elettori e non si imponesse una soglia di sbarramento così alta che è facilmente ingiusto.
Bene, questa è la prima. Altre? L'abbonato 2?
Allora, mi pare ieri il famigliato Borghezio ha dichiarato che sarebbe opportuno fare una nuova marcia su Roma, perché i romani hanno paura dei rom, quindi bisognerebbe andare nei campi
romani.
Quindi bisognerebbe andare perquisire i campi rom uno per uno, trovarli e cacciarli, presumibilmente con la violenza. Ecco, mi pare che sia una situazione molto simile a quella che è successa un po' di anni fa, quando Bossi dichiarava che i fascisti gay dovevano essere presi casa per casa, poi con la violenza cacciati dal nord perché inquinavano la Padania, ed è stato condannato nel 1999 a un anno per istigazione a delinquere. Ecco, la domanda mia è questa: che il reato d'opinione è stato introdotto in Italia per un certo motivo, nel senso che si usciva dal periodo fascista, tale per cui era bene che i parlamentari potessero esprimere liberamente le proprie opinioni. Adesso che è passato un po' di tempo, i parlamentari tendono ad abusare di questo diritto, per dire quello che vogliono impunemente, e soprattutto possono mentire liberamente al popolo senza conseguenze penali. Ecco, non sarebbe il caso di inserire un reato tale per cui il parlamentare che mente alla propria nazione sapendo di mentire possa e debba essere penalmente responsabile per quello che dice?
Va bene. Altro? Allora, soglie minime, di che cosa si tratta? Si tratta di questo, il modello ci viene dalla Germania. In Germania c'è una soglia minima del 5% per le elezioni politiche. È stata dichiarata dalla Corte Costituzionale tedesca illegittima l'applicazione di una Sperrklausel, che sarebbe la chiesa delle clausole di sbarramento, nelle elezioni europee. È interessante, no? Nasce da lì il modello, e lì il modello ha incontrato un suo limite dichiarato dalla Corte Costituzionale. Perché? Perché la Corte Costituzionale tedesca ha detto che per le elezioni europee non si va a votare per una maggioranza e per un governo, come nelle elezioni politiche, e quindi non c'è senso che ci sia una soglia così elevata, perché la soglia di sbarramento è una delle metodologie che le leggi elettorali introducono per semplificare i risultati del voto. I cittadini vanno a votare per un'infinità di liste, partiti, partitini, e il sistema elettorale tende a trasformare questi voti in seggi con due opzioni, diciamo due opzioni in genere. Un'opzione è quella di trasferire nel modo più fedele la mappatura delle opinioni degli elettori in Parlamento. E questo è dato tipicamente da un sistema proporzionale. per cui si presentano 10 liste, ciascuno ottiene voti, ci sarà un Parlamento in cui queste 10 liste saranno rispecchiate. Bene, l'altro modello invece mira a ottenere non tanto un Parlamento rappresentativo, fedele rappresentativo degli elettori, quanto una maggioranza che regga il governo. Tipico esempio di questa cosa è per esempio il sistema inglese, dove uno va a votare, vota per un deputato nel suo collegio e alla fine si fa la somma dei deputati ottenuti, quella è la maggioranza e quella è la maggioranza che esprime il Premier. Qual è meglio dei due sistemi? La domanda è mal posta. Noi abbiamo avuto un sistema proporzionale dal 48 al 93, un sistema tendenzialmente maggioritario, perché non era maggioritario, dal 93 fino al 2006, un sistema nuovamente proporzionale con premio di maggioranza e soglie di sbarramento, che è quello ancora in vigore adesso, salvo la sentenza della Corte Costituzionale. È inutile per domandarsi qual è il sistema migliore. I sistemi elettorali non sono migliori o peggiori, sono macchine numeriche, essenzialmente macchine numeriche. Una macchina numerica non è meglio dell'altra. Il fatto è che gli obiettivi sono diversi. Allora, se noi viviamo in un sistema multipartitico, con molti partiti, molta distinzione e molta diversificazione, avremo con sistema proporzionale un Parlamento con molti gruppi parlamentari, molti leader diversi. Ciascuno avrà in Parlamento chi rappresenta il suo voto, ma non avrà votato per una maggioranza. Era quello che è accaduto dal 48 poi in Italia. Si facevano le elezioni, tutti avevano vinto. Com'è possibile che tutti vincano? Vincono perché un partito diceva: ho preso più voti dell'altra volta. L'altro diceva: sì, ma io avevo avuto un calo nelle comunali, adesso ho recuperato. Il terzo dice: io l'altra volta non ero presente perché c'era una lista che comprendeva me e quegli altri, io da solo ho recuperato tutti i voti. E voi capite che alla fine ciascuno poteva dire di aver vinto, ma questo non se ne frega niente a nessuno. Il problema è che a quel punto incominciava la procedura di creazione del governo. Allora il Presidente della Repubblica convocava un esponente, anzi il capogruppo del partito che aveva avuto più voti, e gli diceva: pensate di riuscire a fare un governo? E quello diceva: Presidente, farò il possibile. E accettava con riserva e passava una settimana, due settimane, un mese, due mesi e mezzo, tre mesi e mezzo. E alla fine lui saliva il colle e diceva: ho fatto il governo. E com'è il governo? Allora il governo è così: questo ministero è affidato a Tizio perché mi copre quell'area di quel partito, quell'altro è affidato a Caio perché lui è della sottoala del sottopartito, e così via. Procedure faticosissime e governi che rispecchiavano le coalizioni. Con quale conseguenza? Che bastava che uno di questi mille partiti un bel giorno dicesse: ciao, arrivederci, mi sono scocciato, non vi voglio più bene, non sono abbastanza rappresentato, oppure penso che se andiamo al voto fra un po' io è meglio che mi sfido da questo governo perché non fa niente, il governo crollava. I governi in Italia duravano più o meno quanto una gravidanza, 9 mesi. Le crisi di governo erano dei bei abortini, perché insomma 2 o 3 mesi se li prendevano. Si può vivere senza governo, dal mio punto di vista, meravigliosamente, però con qualche perdita, soprattutto se bisogna fare delle cose, approvare delle leggi, prendere misure finanziarie e così via. Allora, questo sistema ha sfasciato il paese. Perché ha sfasciato il paese? Perché è stata la causa politica di mancanza di decisioni. Se io sono il presidente di una giunta comunale, di una regione o capo del governo e so che il mio mandato dura 9 mesi, non è che mi metto a risanare il bilancio della Repubblica, no? Sono mica scemo, né vado a fare la politica della lotta all'abusivismo edilizio, perché quello li fai solo degli amici, né chiudo gli ospedali decotti e impossibili, non faccio nulla se non bei discorsi, inaugurare con le forbici una serie di cose inutili, fare discorsi sull'importanza del calcio nell'insegnamento del calcio nelle scuole e cavolate del genere. Sono già in campagna elettorale. Di fronte a un conflitto sociale, perché i conflitti sociali, ahimè, ci sono sempre stati, non solo oggi, qual è la posizione di un presidente irresponsabile, perché tanto lui non finirà mai il suo mandato andando al voto, ma tra 9 mesi, 10 mesi, 11 mesi, se è un vero campione del rodeo politico, sta in sella al bufalo anche 1 anno e mezzo, eccezionale risultato. Dopo 1 anno e mezzo viene disaccionato e a questo punto lui è un politico che deve in qualche modo trovarsi un futuro. Per trovarsi questo futuro l'ideale è non farsi degli amici. Una delle cose che per esempio Bersani e Prodi hanno pagato sono le famose lenzuolate di Bersani, perché una volta che hanno fatto lenzuolata sui taxi, nessun taxista romano ha più votato PD. Gli altri mica si ricordano che il taxi è più facile da trovare perché c'è stata la lenzuolata, per cui nessuno vota perché Bersani ha fatto la lenzuolata dei taxi o quelle dei farmaci e così via. Chi è stato colpito se lo ricorda e non lo voterà mai più. Chi ne trarrebbe eventualmente dei benefici se lo dimentica e non lo vota. Morale, un politico minimamente avveduto ha... cerca di fare il meno possibile, B, cerca di crearsi meno conflitti possibili, C, non si preoccuperà mai di fare una cosa a lungo portata, perché se deve fare un'opera pubblica che verrà completata fra 10 anni, chi se ne gioverà sarà il cretino di turno che andrà con le forbici a inaugurarla e nessuno si ricorderà di lui. Quelli che si ricorderanno con lui sono i cittadini che hanno pagato una tassa in più per fare quell'opera e non gliela dimenticheranno, non gliela perdoneranno mai. Questa è, come dice la pubblicità della Lufthansa, questione di fisica. È una questione di fisica politica. Il debito pubblico si è creato così. Non è che si è creato perché la ragioneria dello Stato non sapeva fare i conti. Si è creato perché la politica ha pagato con soldi pubblici tutte le parti in conflitto. L'ho già accennato, è classico, no? Sciopero la Fiat, manifestazione quando la Fiat era una fabbrica che faceva macchine a Torino e aveva 100.000 operai, 100.000 operai bloccavano la Fiat, allarme sociale, il Ministero convocava a Roma le parti. Le parti dicevano: noi vogliamo più soldi nella busta paga. La FIA diceva: ma noi non ce la facciamo. Certo che se il governo ci finanziasse un progetto di ricerca, e il governo finanziava il progetto di ricerca. Mi ricordo i 20.000 miliardi. Mi parli di quella cifra del genere? Cioè, tra l'euro, la lira e i miliardi, eccetera, uno può perdere la contezza, ma la cifra di 20.000 miliardi ci sta, dati da FIA per finanziare la ricerca sull'auto verde. Ha mai fatto un'auto verde? Sì, di colore verde, sì, quello sì. Ma era un modo per dare dei soldi alla Fiat in modo che la Fiat potesse rinnovare il contratto e fare contenti la CGIL, anzi la Fiat. Chi ha pagato? Voi, i cretini che hanno pagato. Siete voi. La vostra generazione sta pagando quel debito pubblico. Capite? Noi ve l'abbiamo scaricato bellamente dicendo Allora il sistema elettorale ha questi svantaggi. Se noi prendiamo il sistema elettorale maggioritario duro come c'è in America, come c'è in Inghilterra e come non c'è stato in Italia, e invece abbiamo un effetto diverso, perché i partiti per vincere devono presentarsi con schieramenti molto forti. per cui si personalizza tutta la politica, per cui ci sono state le elezioni in cui Bersani sfidava Berlusconi, in cui Prodi sfidava Berlusconi, c'è sempre Berlusconi di mezzo, e uno vince e uno perde, chi vince prende tutto, prende il governo, il Parlamento e il governo. C'è solo il problema che, siccome l'Italia è un paese frantumato, è frantumato in 60 milioni di italiani, che è il massimo della sfiga, è difficile che questa maggioranza che vince le elezioni duri. Anche Berlusconi, che ha vinto nel 2001, ha fatto 30-0 in Sicilia, mi pare, una cifra del genere, cioè ha preso tutti i deputati della Sicilia. Dell'Utri sapeva fare campagna elettorale, maggioranza veramente forte. Anche nel 2006 ha preso una forte maggioranza come premio per aver fatto il processo, solo che queste maggioranze si sono sfaldate. Nel 2001 no, ha governato 5 anni abbastanza tranquilli, per quanto, avendo Casini nella maggioranza, a un certo punto Casini si è sfidato. Nel 94 si era sfidato la Lega e lui era crollato, nel 96 si è sfidato Fini e lui ha avuto problemi di maggioranza, quando ha vinto le elezioni Prodi e basta, e quindi 96 Prodi, poi ha vinto il centro-sinistra, nel 2006 nuovamente Prodi, ha vinto per un mezzo voto, tanto è vero che è stato in piedi il secondo governo Prodi per un po', grazie ai voti, ve l'ho già detto, dei senatori a vita, nonché dei senatori esteri, cioè una roba, il cerotto tiene di più, ed è crollato per sfaldamento della maggioranza. Questa è la storia. Allora, qual è il sistema elettorale migliore? Tutti hanno imparato una lezione, però, che se noi consentiamo che le elezioni si presentino, magari in una coalizione, 500 liste, perché c'è la lista della persona, no? La lista di Pietro, c'è la lista Casini, la lista, come si chiama quello con Stolace, non c'è neanche fascista vero, e così via. Noi alla fine abbiamo una coalizione fatta di prime donne. E le prime donne ovviamente litigano, questo è il problema. Basta che ce ne sia una di prima donna, come per esempio quello senza quid, Alfano, no? E quella sua compagnia cantante, che sono, quando uno li vede dice: questi ci stanno governando, stanno molto, molto, molto in campana. Basta lui per destabilizzare, ma non perché lui sia cattivo, non c'è qui come problema che sia cattivo, ma perché è la fisica, anche questa, ancora una questione, è questione di fisica, no? La questione di fisica è che la visibilità del partito minore della coalizione è compromessa dal partito maggiore. Matteo Renzi sa comparire in televisione quando è stanco, manda Crozza, e lui c'è sempre in televisione. Alfano cerca di sbucare e fare così con la manina, come fanno tutti i cretini all'arrivo della tappa del Giro d'Italia, no? Saluto la mamma. È un problema di visibilità, quello è il problema, e siccome è un problema di visibilità crea conflitto, nel senso che se Matteo Renzi dice allora dentro nel suo partito, dove dice lo stesso problema, ci sono tutta una serie di piccole galli gallini che dicono B, e Alfano dice C. No. A prescindere, anche se gli desse ragione, mettiamo che Renzi dia ragione a Sacconi, e anche in questo caso il problema è che Sacconi non potrebbe dare ragione a Renzi, perderebbe la sua visibilità, si conformerebbe, questo dà continua tensione, no? E bipolarità nelle coalizioni. Allora qual è il problema? Il problema è che tutti sanno che la partita si regolarizza se tu munisci il legislatore di una pistola e spari in nuca, in fronte, puoi scegliere se in fronte o in nuca, insomma non è problema, in testa ai piccoli partiti, li fai sparire. È un attacco alla democrazia? Sì, è un attacco a un certo modo di concepire la democrazia, ma anche consentire a Tizio, che rappresenta 800.000 voti in Italia, di ricattare la maggioranza, non è un servizio della democrazia. E sono questioni complesse. Allora l'idea di Renzi di fare primo partito della Repubblica, fare l'accordo con Berlusconi, l'inquisito, anzi il condannato, che è il secondo e il terzo, non si sa, partito della Repubblica, un accordo per far fuori i piccoli partiti, è un'idea strategica. È un attacco alla democrazia? Se avere Porta a Porta che intervista Casini oppure cose del genere, sì, se riuscire a capire, se riusciremo ad avere un paese che come gli altri paesi europei ha delle maggioranze che riescono a governare 5 anni, no. Il problema è che di solito queste condizioni non si raggiungono con trucchi elettorali, ma con una presenza intelligente dei partiti. Purtroppo in Italia non c'è mai stata. Noi i partiti consideriamo che siano il peggiore dei mali, i politici non ci fidiamo, ci piacciono le prime donne che vanno in televisione, starnazzano, dicono, minacciano i borghezzi vari e hanno un seguito. Dopo la brillante impresa di Salvini, che è andato in visita al Campo Rom, a quanto pare non avvisando la questura, per cui non hanno potuto mandare i poliziotti a tutelarlo, ma avvisando la stampa che era lì col flash pronto, no? Dopo questa bella avventura, Salvini ha avuto un botto di consensi. Tutti quelli che ce li hanno con gli zingari, con gli immigrati, con i neri, con i gay e così via, hanno detto bravo Salvini, finalmente uno. In Italia i borghezzi raccolgono voti. La soluzione sarebbe sparare di fronte, ma capisco che questo non sia uno strumento democratico. La riforma elettorale potrebbe servire a questo. Ora, c'è un limite di decenza, perché certo che di tirare una riga all'8% è un po' grossa, no? È un po' tanto grossa. L'8% vuol dire che forse anche la Lega non ce la fa, se Salvini non si fa dare ancora le botte. Un paio di giri che Salvini non prende botte, va sotto l'8% anche la Lega a livello nazionale. Non passa una legge del genere, non può passare, anche perché per votarla ci vorrebbe il voto di quello che non c'è il quid. Quello che non c'è il quid a tanto ci arriva perché qualcuno nel gruppo il quid ce l'ha e dice stai attento a non accettare una cosa del genere. E intanto è vero che adesso si parla del 3%, il 3% tira via proprio le frattaglie piccole, piccole cose, lascerebbe comunque una rappresentanza in Parlamento di un certo numero di deputati. Però attenzione, perché Matteo non è scemo, evidentemente qualcuno anche gli sa fare i conti dietro. E uno e due Mattei, scegliete voi quale, questa diminuzione al 3% passa senza problemi, perché dall'altra parte si prevede che il partito che vince le elezioni comunque ha il 55% dei voti da Camera, il Senato non dovrebbe essere più elettivo perché dovrebbe passare la riforma, e a questo punto il risultato di una maggioranza è ottenuto. Anche se passano 5 partiti piccoli, nessuno di questi è in grado di ricattare la maggioranza di governo, che questo è il risultato serio che si vuole ottenere. Lo si può ottenere aumentando la soglia di sbarramento e non piace a nessuno, lo si può ottenere aumentando il premio di maggioranza e mi piace ancora meno, però ottenerlo è obbligatorio, non ci sono cavoli, non possiamo continuare così. È 20 anni che continuiamo così, ci aggiungete i 40 anni precedenti, siamo a 60 anni che noi di governi in Italia ne abbiamo avuti pochi, alcuni dei quali forse più efficienti, totalmente privi di maggioranza. Governo Ciampi, governo Amato, anni fine della legislatura di Mani Pulite, e prima dell'avvento di Berlusconi, quindi prima del 94, parliamo 92-93, questi due governi tecnici, sostanzialmente tecnici, Ciampi tecnico e Amato tecnico politico, hanno governato soltanto perché ricattavano trattavano penalmente i parlamentari. Se noi scegliamo le camere, arriva il cellulare e vi tira dentro tutti quanti e vi porta di fronte al giudice, perché erano tutti inquisiti. E grazie a queste loro hanno governato e hanno fatto tasse pesantissime, e portato fuori il paese una crisi finanziaria micidiale, per cui tanto di chapeau e così via. Ahimè, la democrazia non è un bel quadro che si ammira la sera bevendo un rum dannata e assaggiando la cioccolata. La notizia stravolgente che ho letto su un giornale oggi, che la cioccolata sta sparendo, non avremo più cioccolata. Ragazzi, queste sono cose serie. Senza cioccolata e patatine fritte la vita non è più la stessa. Quanto alla sua domanda, reati di opinione. I reati d'opinione non esistono, si chiamano così reati d'opinione, e dei reati che sono legati alla libertà di espressione, sono, costituiscono eccesso di libertà di espressione. Noi tutti quando parliamo dobbiamo sapere che abbiamo dei limiti, non è che siccome abbiamo il diritto di esprimere liberamente il nostro pensiero possiamo dire le peggiori cose di quello che vogliamo. Perché anche gli altri hanno la loro piccola sfera di diritti che è tutelata, tra cui il prestigio personale, l'onore e così via. Vi ho già fatto questo discorso, sono espressioni che sono punite perché offendono, espressioni che sono punite perché offendono istituzioni che non vanno offese, quindi il vilipendio. Perché il Presidente della Repubblica avrà una protezione rispetto alla chiacchiera da bar oppure no? La chiacchiera da bar si vuol dire quello che si vuole, ma uno prende la parola e comincia a parlare male di Napolitano offendendolo, siccome Napolitano non può scendere in campo e cominciare a dare col bastone in testa dicendo del sorate, mammate e così via, perché non lo può fare, allora c'è la protezione di queste istituzioni, c'è in tutto il mondo. Poi ci sono le libertà di espressioni che incidono sulla sicurezza, l'inizio di azione, per cui istigazione a delinquere, istigazione a sommossa, istigazione, parlare per infiammare la gente e avere un risultato che è un risultato vietato dalla legge. Ci sono le espressioni che turbano il mercato, perché se Matteo Renzi va domani, anzi mandiamo Padoan in televisione a dire no, oh, secondo me l'Italia regge mica l'euro, il giorno dopo crolla la borsa e crolla lo spread, anzi aumenta lo spread dell'Italia e il danno economico lo paghiamo noi. Allora ci sono una serie di cose che sono vietate, anche se veicolano attraverso la bocca. Uccide più la parola che la spada. Balle, però insomma significa qualcosa, no? Allora da questo punto di vista i cosiddetti reati di opinione, che non sono visti bene da nessuno, sono tollerati per questa ragione. Sono cose che potrei spiegarvi nell'ultima settimana di lezione, ma posso spiegarvela anche oggi, così parleremo di altre cose. Cosa ha detto la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale ha detto: per ciascuno di questi reati non è impossibile trovare un'ipotesi in cui vietare quell'espressione sia obbligatorio per difendere altri interessi e altri diritti. L'esempio cretino che vi ho già fatto, che io mi metto a sussurrare accoppati a quello che sta per suicidarsi, è un esempio cretino, ma vi dà il caso estremo. Istigazione al suicidio. Io mani lei dietro, semplicemente gli dico quanto è sfigato. E glielo dico così bene, con parole talmente ben calibrate, che lui dice c'è ragione, e boom, si butta giù dal ponte. È un'ipotesi cretina estrema? Sì, ma è giusto che io sia condannato per aver istigato il suicidio? Dipende da chi si suicida, dite voi. Capisco il vostro punto di vista, e anche il mio. Però, anzi io tutto sommato sono favorevole al suicidio, anzi spinterella, e così si trova più facilmente il parcheggio, insomma. Ci sono piccoli vantaggi, ma a parte questi scherzi, non è incomprensibile che la Corte abbia salvato questi reati, dicendo ci sono situazioni in cui il vilipendio, l'offesa alla persona, la perturbazione dei mercati, l'agiotaggio si chiama, l'istigazione al delinquere, eccetera, siano reati che hanno la loro giustificazione costituzionale, perché sono sì limitazioni alla libertà costituzionale, ma in nome di diritti e interessi costituzionalmente rilevanti. E poi aggiunto, naturalmente sta il giudice di merito, il giudice che persegue quel reato, valutare se quella dichiarazione che lui ha davanti costituisce un'ipotesi di reato, e lo deve fare in base a motivazione di mi viene l'espressione americana perché è esattamente uguale, time, place and means, manners, cioè tempo, luogo e modalità. È la stessa triade che usa la nostra corte e che usano tutte le corti, perché la stessa cosa detta al bar non è la stessa cosa detta dal presidente della Banca Europea in un'intervista ai giornali economici. Non è la stessa cosa, per cui deve essere il giudice a valutare se quello specifico comportamento costituisce un reato, cioè costituisce un pericolo per quei valori che sono protetti dalla norma penale. Questo ha detto la Corte, e questa è la risposta alla sua domanda. Qui resta ancora un'ultima isola, e cioè che in un paese di santi eroi navigatori, navigano poi pochi santi, per carità, evitiamoli, sono rimasti gli eroi, e ci sono questi eroi come Borghezio e altri eroi di un tempo, basta vedere come Porta le Bretelle, i quali ritengono di avere più potere, più libertà di espressione dei comuni cittadini, perché sono protetti dalla immunità parlamentare. Borghezio, non so se lo sapete, ma ci rappresenta in Europa. Ma gli altri che lei ha citato, cioè Bossi e tanti altri, si rappresentano nel Parlamento, ed è un principio che risale alla notte dei tempi che il membro di un Parlamento è protetto per i voti e le espressioni date, per i voti espressi, per i voti dati e le espressioni, vabbè, cioè non mi ricordo l'espressione, quella roba. Questo perché il Parlamento deve essere il luogo dove si parla liberamente, dove si denunciano liberamente le cose. Ormai in Italia denunciare liberamente le cose è rimasta solo la Gabanelli, che non è parlamentare, infatti lei ogni volta è denunciata, poi vince le cause. Ma in Parlamento è il luogo dove uno può scoperchiare le pentole e può anche arrivare a usare espressioni molto forti. Però questo se è nell'esercizio delle sue funzioni. Quando è che un parlamentare è nell'esercizio delle sue funzioni e quando invece è fuori dall'esercizio delle sue funzioni? È il problema di Sgarbi. Sgarbi ha provocato almeno 60 sentenze della Corte Costituzionale. Non sto scherzando, è un record, cioè sono più le cause che lui ha fatto, ha perso di fronte alla Corte, che i giorni che ha lavorato in vita sua. Lui era un famoso assenteista della sovrintendenza, credo proprio qua di parlare. Qual è il problema? Il problema è che questa gente si considera protetta dalla sua immunità. Va in televisione, fa la soubrette, dice parolacce, tocca parti basse alla gente, insolentisce, eccetera, e poi quando qualcuno si incavola e gli fa causa della querela, dicono: ma io sono parlamentare, e la Corte deve spiegarmi che tu sei parlamentare quando sei in Parlamento, sei parlamentare quando tu dici all'esterno delle cose che hai detto in Parlamento, ma fuori da questa cosa manca il nesso funzionale, parola tecnica, il nesso funzionale tra la tua espressione e la tua funzione. Per cui se vai in televisione a fare l'entraînese non sei più un parlamentare. E ogni volta cosa succede? Che il giudice dice: bene, dove l'hai detto? Benissimo, allora io incomincio il procedimento, e lui solleva conflitto di attribuzione, anzi chiede alla Camera di appartenenza di sollevare il conflitto da corte, perché il giudice, potere dello Stato, pretende di violare le prerogative della Camera di appartenenza, potere dello Stato. I conflitti vi lo spiegherò fra due settimane. E notate che non è lui che solleva il conflitto, lui solleva l'eccezione nel processo. Il giudice dice: ma tu sei cretino, tu stai facendo la soubrette, e quindi rispondi come qualsiasi pagliaccio alla televisione e io ti processo. Allora lui telefona al presidente della Camera, rapida riunione dell'organo competente, sollevano la questione. Per sollevare la questione pagano un avvocato, di solito un mio collega anche molto bravo, due o tre colleghi che fanno questo di mestiere, e lo paghiamo noi le conseguenze, e lui va alla Camera ben sapendo che è alla Corte, ben sapendo che perde, e perde. Però la Camera ha fatto la difesa d'ufficio dell'immunità parlamentare, sbagliando, perché lui, ahimè, non faceva, o per fortuna non faceva il parlamentare, faceva la soubrette. Questo è un bel pezzo delle cause che la Corte deve decidere, perché il nesso funzionale lo deve valutare caso per caso la Corte Costituzionale. L'ha detto la Corte Costituzionale suicidandosi, ma l'ha detto. C'è stata la famosa causa, devo ritrovarla fuori perché credo di aver perso in qualche svuotamento di computer il file, una bellissima causa che è nata, mi pare, da queste parti, o forse in Romagna, diciamo 1911, in cui un deputato e un tizio qualsiasi si sono scambiati insulti, proprio del cornuto, commenti sulla moglie, che entrambi conoscevano molto bene, per cui. E il deputato lo disse alla Camera, fece un'interpellazione alla Camera dicendo: come si permette sto cornuto di dare il cornuto a me? E l'offeso gli fece causa. Il deputato si difese dicendo: scusa, l'ho detto alla Camera, quindi sono immune. Il tribunale, e se ben ricordo era il tribunale di Verona, emise una sentenza che secondo me è esemplare, anche se poi la Cassazione l'ha cancellata, e ha fatto questo ragionamento che vi prego di seguire, perché è un ragionamento fatto nel 1911, ma sarebbe perfettamente coerente farlo oggi, anzi a me piacerebbe fare l'occasione di farlo. Spero che qualche deputato mi dia del cornuto, per esempio. E cioè, qual è la ratio dell'istituto dell'immunità parlamentare, si è posto il giudice come domanda. Qualsiasi giudice, compreso una Corte Costituzionale, compresi i manuali, rispondono: questa non è una garanzia del deputato, questa è una garanzia dell'organo. Cioè la norma sull'immunità per i voti dati e le opinioni espresse, ecco quella era l'espressione, questa immunità è a garanzia della indipendenza dell'organo parlamentare. Ne beneficia il singolo deputato, ma non difende lui, difende l'organo. E perché c'è bisogno di difendere l'organo? Perché così si difende la funzione parlamentare, cioè del luogo della massima apertura alla comunicazione. E allora il giudice di Verona, il tribunale di Verona, disse: questo non essendo protezione del deputato, ma di un interesse pubblico alla massima pubblicità del dibattito, vuol dire che la persona che è offesa da un deputato è coperta dalla stessa immunità. Sagace. Per cui ha esteso all'altro, al privato offeso dal deputato, la stessa garanzia di immunità del deputato. E secondo me è un ragionamento sofisticato, che non ha avuto seguito, anzi la Cassazione l'ha detto non è così che funziona, perché ha perso il tribunale, ma mi è rimasta impressa perché secondo me è una risposta che risolve una questione massimizzando la ratio dell'immunità parlamentare. Tutto chiaro? Ci sono repliche, aggiunte? Altre domande? Dica.
Io vorrei chiedere una cosa che mi è venuta in mente, pensando al neo presidente della Commissione Europea, Juncker, no? Che è stata sollevata, diciamo, questa questione accusandolo di essere un evasore per le politiche perseguite da lui in Lussemburgo, avendolo reso, diciamo, un paradiso fiscale legalizzato. Vorrei chiedere quali sono gli strumenti che può utilizzare il Parlamento europeo attraverso i rappresentanti degli Stati qualora si certificasse che il Presidente non sarebbe adeguato al ruolo che ricopre effettivamente.
Certo.
Cioè, sinceramente una mia impressione è anche stata, perché lui è andato al G20 tranquillamente, è stata un'accusa diretta a lui, non so.
Beh, certo. Beh, è un'accusa rivolta a lui, io non conosco bene le carte, per cui non posso dire quanto sia fondata e quanto no, è rivolta a lui anche politicamente, nel senso che gli dicono tu rompi tanto le scatole sulla correttezza dei comportamenti, il rispetto dei vincoli, eccetera, ma sei stato poi capo di un governo che ha fatto del paradiso fiscale una politica, nonché la ricchezza del paese. Questo è un problema che non ha solo Juncker, ne hanno tanti, perché l'Inghilterra c'ha l'isola di Jersey, New Virgin e così via, tutti i piccoli paradisi fiscali. L'Olanda contratta con le imprese le tasse che pagano. No, basta vedere cosa ha fatto Fiat. L'Irlanda non se ne parla. L'Irlanda fa sconti fiscali alle imprese, per cui noi assistiamo a un paradosso tutto europeo e decisamente disgustoso, anzi forse la cosa che mi fa più rivoltare lo stomaco dell'Europa, che non c'è nessuna armonizzazione delle politiche fiscali, per cui si fa concorrenza un paese con l'altro. Allora, se la Fiat decide di andare a pagare le tasse in Irlanda, vuol dire che l'Irlanda gli fa pagare meno tasse che in Italia, ci sta portando via dei soldi. Noi dovremmo fare la stessa politica, doveva telefonare a Marchione e dice quanto ti dà l'Irlanda? Ah, l'Irlanda mi fa pagare il 12,5, bene, sul 12,2 cosa diresti? Ma voi immaginate un'Europa che funziona così, perché dopo la conseguenza qual è? Che l'Irlanda sta uscendo dalla crisi micidiale che ha avuto, per cui è uno dei paesi sull'orlo del default, sulla speculazione finanziaria, ma lo fa portando via soldi, cioè tasse, ad altri paesi, dentro a una comunità o a un'Unione Europea queste prassi dovrebbero essere vietate e invece sono assolutamente rispettate, per cui voi potete mettere una fabbrica qua, inquinare, licenziare gli operai, fare quello che volete qua, ma mettete una sede fiscale a New Jersey e lì, non New Jersey è un'altra cosa, l'isola di Jersey, e lì pagate le tasse, non qui. Allora, dirglielo a Juncker, secondo me hanno fatto bene, così a occhio, no? Da cittadino qualunque. Lei chiedeva in che modo possono far valere queste cose, beh, è molto semplice, e vi dice, le dice anche come verrà usata, e cioè il Presidente della Commissione può essere sfiduciato dal Parlamento Europeo, naturalmente questo vuol dire avere la maggioranza dei parlamentari d'accordo. Però ci sono le trappole intermedie, per esempio la Commissione del Parlamento può invitare il Presidente Juncker a presentarsi in audizione e farsi interrogare, e in quella sede i cattivi cominciano a fargli le pulci. Poi se Juncker fa qualche errore, nasconde qualcosa, fa una brutta figura, eccetera, questo monta uno sdegno da parte del Parlamento, e questa piccola ruggine può far marcire il rapporto fiduciario. Non sarebbe il primo presidente a essere sfiduciato, né il primo presidente a essere preso dentro a uno scandalo, che è uno scandalo anche, diciamo, economico e politico. Non sarebbe la prima volta. Ma nel frattempo il Parlamento tiene una cosa che è importantissima per la strategia istituzionale del Parlamento. Vi ho detto, il Parlamento europeo è esemplare nella sua strategia istituzionale. Dico strategia istituzionale, cioè avere degli obiettivi non politici, ma istituzionali, rafforzare il suo ruolo. L'ultima strada che ha fatto il Parlamento europeo, che è enorme, è stata fatta avendo obiettivi istituzionali. Pensate che una volta il Parlamento non approvava niente, se non il bilancio già predisposto. Ma tutti gli atti normativi dell'Europa erano approvati dal Consiglio dei Ministri, cioè dei ministri degli Stati membri. Il Parlamento l'ha ottenuto perché quel piccolo potere sul bilancio l'ha speso dicendo: vuoi che ti approvi il bilancio? Bene, comportati bene. No? Lo stesso ragionamento della mammina col bambino deficiente, no? Vuoi la Nutella? Bene, di le preghierine, lavati le zampine, ti voglio bene la nonna. La stessa cosa. Caro amorevole ricatto si chiama. E così il Parlamento ha ricattato Commissione e Consiglio, ottenendo pezzo a pezzo, di fatto, una serie di coinvolgimenti. E appena poi i trattati venivano riscritti, questi venivano consolidati in norma. E anche la fiducia alla Commissione e al Presidente l'ha ottenuto formalmente col Trattato di Lisbona, ma l'ha esercitato prima, di fatto. Oggi questo fatto di mettere Juncker di fronte a qualcosa che non è ancora un'accusa significa potergli anche imporre una serie di comportamenti meno cattivi sul piano del suo credo economico-finanziario, cioè quello del massimo rigore. Vuoi avere il massimo rigore? Incomincia a applicarlo a te stesso. Oppure trattiamo. Trattare è la base della politica, e che vuol dire che il Parlamento europeo sta facendo politica. Non mi pare una brutta notizia. Null'altro? Parlamento europeo, allora, perché qui non si crede niente? Cioè, perché noi che insegniamo sappiamo tutto e quindi non occorre che leggiamo. Bene. L'accordo commerciale tra gli Stati Uniti e la UE rischia il naufragio. Questa è la notizia che viene fuori dal vertice dei 20, del G20 di Brisbane. Oggetto misterioso, opaco, avvolto in trattative che si svolgono nella massima segretezza. Ma va. Finora il TTIP, in italiano tradotto in burocratico, accordo di partenariato transatlantico su commercio e investimenti, di cui abbiamo già parlato una volta e qualcuno di voi anche mi ha chiesto informazioni, è stato sinonimo di tutto il male possibile, quasi fosse il parto ultimo del famigerato SIM, lo stato imperialista delle multinazionali di cui vaneggiavano le BR negli anni 70. Insomma, il trattato che dovrebbe abbattere tutte le barriere doganali ancora esistenti tra i due sponde dell'Atlantico e garantire un'impennata nel commercio e nell'occupazione di Europa e USA, dovrebbe garantire il commercio e quindi l'aumento dell'occupazione, gode tutt'altro che di buona fama. Per restare in Italia, ma l'ostilità è diffusa in tutta Europa, esiste ad esempio un network di un centinaio tra associazioni di consumatori, sindacati e reti agricole che ha fatto della guerra al TTIP una ragione di mobilitazione di massa, con un sito molto informato, eccetera. Persino la conferenza dei vescovi europei si è scagliata contro l'accordo. I primi a essere consapevoli sono i leader impegnati nella trattativa. La novità è che hanno iniziato a ragionare su una controffensiva culturale. Bella questa. Siccome c'è allarme generale su questo accordo commerciale, pensano di fare una controffensiva culturale, cioè pubblicità. Il più preoccupato è parso il francese Hollande, d'accordo con lui anche il leader compreso Matteo Renzi. Se non diciamo prima la battaglia delle idee, ha convenuto il premier italiano, il trattato non andrà in porto. Un pessimismo confermato dal presidente della commissione UE, Jean-Claude Juncker: in questo momento il trattato non avrebbe chance di essere approvato nel Parlamento europeo. Non c'è una maggioranza, bisogna prima costruire il consenso. Interessante, perché per la prima volta espressamente, direi, posso sbagliarmi, il Trattato di Lisbona affida al Parlamento europeo l'approvazione dei trattati, per cui l'Europa non può vincolarsi in trattati come questo qui se non con il voto, il consenso del Parlamento, e infatti il Parlamento ha incominciato a chiedere informazioni al comitato tecnico che sta trattando con i partner americani e canadesi le clausole negoziali. Questi gli hanno risposto: ma non possiamo rivelare al pubblico queste trattative, che sono molto riservate, molto segrete, sono delicate, eccetera, vi terremo aggiornati. Però pende questa spada, e cioè che il Parlamento attualmente avrebbe una maggioranza contro, per cui se si andasse oggi in Parlamento europeo il trattato sarebbe respinto. E Juncker dice che bisogna cominciare a un'offensiva di trasparenza. Ah no, ancora Renzi, lui dice che bisogna costruire il consenso, e Renzi aggiunge: si è radicato il pregiudizio di un'opacità dell'accordo. Pregiudizio: l'accordo è riservato, non pregiudizio, e non è opaco, è velato, e non è affatto un pregiudizio. Tutta questa segretezza va spazzata via con un'offensiva di trasparenza. Bene, allora non è un pregiudizio, non c'è un pregiudizio, c'è poca trasparenza, e Renzi giustamente dice che bisogna dare trasparenza. Come si possa fare un trattato commerciale in maniera trasparente, questo poi lo dirà Renzi, perché a tutti risulta piuttosto difficile, no? Negoziare in pubblico le clausole di un trattato di questo tipo. Tutti hanno convenuto di iniziare a enfatizzare le potenzialità del trattato per far uscire il continente europeo dalla stagnazione, elencando le ricadute positive sull'occupazione, l'apertura del gigantesco mercato USA alle merci UE, l'esclusione degli OGM e così via, perché una delle clausole dovrebbe essere riguardare gli OGM, che è oggetto di guerra commerciale con gli Stati Uniti. Nel senso che gli Stati Uniti non accettano la politica anti-OGM che ha tenuto per anni l'Unione Europea, e ed è una questione strategica, non perché gli OGM facciano male alla salute, questo non è dimostrato da nulla, poi non si capisce perché, non ha nessuna ragione scientifica, ma legge OGM cambia l'economia. Tutto il mais geneticamente modificato caccia via le culture indigene e costringe gli agricoltori a comprare le sementi dalla Monsanto. Notate che di solito il contadino tiene un pezzo delle sue sementi dentro nel fienile per usarle l'anno dopo. Se invece tu incominci a far comprare le sementi agli agricoltori, tu cambi una delle regole dell'agricoltura, e questo naturalmente fa fuori tutta una serie di contadini che non possono permettersi i costi dell'industria degli OGM. Quello è il vero problema, a parte poi i trasporti, la perdita delle culture tradizionali e così via. Una nota di ottimismo è venuta da Obama, e questo riprende un commento che avevo fatto a proposito delle elezioni di medio termine in America. Gran sostenitore del TIP, ci credo, che ha fatto sorridere gli altri leader con un paradosso: ora che la Camera e il Senato sono in mano ai repubblicani, sarà tutto più facile. A meno una cosa buona, dalla sconfitta delle elezioni è venuta. E in effetti è così, perché tradizionalmente i democratici sono più chiusi per questi accordi commerciali che invece piacciono di più ai repubblicani. Per cui forse un Parlamento repubblicano approverà il favore che Obama ha sempre avuto per questo accordo. Come vedete, è complicata la politica ovunque. Mi verrebbe da leggervi un articolo di Dacia Maraini, che è una grande scrittrice, a me non piace, ma è considerata una grande scrittrice, che spesso pontifica, e c'ha un fondo, non so se si chiama fondo editoriale, su Corriere della Sera: L'Aquila e il caso Cucchi, giustizia incomprensibile. Vi leggo solo all'inizio, poi. Queste sentenze che si contraddicono pesantemente ci dicono qualcosa sulla guerra in corso all'interno della magistratura. Condannare e poi in un secondo tempo dire che il fatto non sussiste è una contraddizione che sconcerta l'opinione pubblica. Cara ragazza, non è obbligatorio sapere l'ABC del diritto, ma è obbligatorio stare zitti. Questa è una fesseria, ve la indico, leggetela, perché è tutto scritto molto bene in italiano, è bello italiano. Ma purtroppo il bel italiano dimostra la incapacità di capire alcune cose e soprattutto l'incapacità di capire che su ciò che non si sa occorre tacere. Wittgenstein, Trattato logico-matematico, l'ultima parte, l'ultima frase, finiva il suo trattato e diceva 13.14.2.1, come faceva lui, su ciò che non si sa occorre tacere. Bravo, tacia, tacia. Allora, pensare che siccome la Corte di primo grado ha condannato e quella di appello ha assolto, questo dimostra che le sentenze si contraddicono pesantemente, che c'è una guerra all'interno della magistratura, è una fesseria. Cioè, in tutto il mondo esistono due o tre gradi di giudizio. Perché esistono tre gradi di giudizio se la verità è una? Perché la verità è una, ma purtroppo non si sa quale sia. Questa è la natura umana, per cui un giudice processa, si fa un'opinione e dice secondo me è dimostrato che esiste il reato e che l'imputato lo ha commesso. Il fatto sussiste, costituisce reato e l'imputato è l'autore del comportamento. Sentenza di condanna. L'imputato ha una garanzia costituzionale di fronte all'incertezza delle cose umane di rivolgersi ad un altro giudice. Ed è possibile che il giudice cambi sentenza, perché se no il giudice non potesse cambiare giudizio, che cosa servirebbe ricorrere al giudice d'appello? A niente. Quindi non è una guerra tra i giudici, ma è la normale funzionalità della giustizia tra noi umani. Contro la sentenza che darà il Dio dopo che saremo morti non c'è grado di appello. Perché? Perché lui sa tutto, è onnisciente. Noi non siamo onniscienti, anzi generalmente non capiamo un accidente di quello che succede e quindi andiamo per tentativi e errori. Primo e secondo grado di giudizio, e se non va bene, terzo grado di giudizio. Per cui non ci sono guerre tra le magistrature, semplicemente in corte d'appello la formula il fatto non sussiste non è come pensa lei, che, perché lo dice dopo, chi sarà a dire il vero, chi l'onesto e obiettivo giudice, se il secondo giudizio viene dato come migliore del primo, non sarebbe meglio mandare a casa i primi giudici incapaci e affidarci decisamente ai secondi? Ma è proprio cretina. Cioè, non lo so, ma neanche chi va a fare la spesa sente delle cose del genere mentre compra il pomodoro, no? E i due giudizi su Cucchi costituiscono l'esempio più grave. Certo, i cittadini non conoscono i dettagli, beh sì, neanche tu non conosci i dettagli, ma hanno visto la fotografia di un giovane che entra vivo in un'istituzione e ne esce morto, con i segni di pestaggio. Allora, come si fa dire che il fatto non sussiste? Okay, insomma. La formula il fatto non sussiste sostituisce nel processo attuale la vecchia cara formula insufficienza di prove. Allora, Tizio viene trovato cadavere, c'è nella stanza accanto Caio che si sta grattando via le croste di sangue, se tu non provi che quel sangue è di Tizio, non è che Tizio risuscita perché non è stato ucciso, lui è stato ucciso, ma tu devi dimostrare che quell'altro è colpevole. Sta alla PM portare le prove, non ha le prove? Insufficienza di prove, ossia il fatto non sussiste. Ci vuole tanto? No, ci vuole tanto. Ci vuole un minimo di informazioni di più di quello di qualsiasi persona comune. Ma io penso che per scrivere un giornale questo sia un requisito necessario. Lei dovrebbe sapere qualcosa di più di chi vende il pomodoro in piazza. E infatti di solito il giornale lo usa per incartare il pomodoro, non per scriverci queste sciocchezze. Sono francamente urtato da queste cose. Poi questi qua sono quelli che dicono la cultura, i beni culturali, quando dicono cultura si emozionano, diventano trasparenti. Dio mio, sono le 5:20, periferie, la trincea della legalità, sassi estintori contro lo sgombro. Non lo sgombro, lo sgombero. Nessuno tocchi lo sgombro. Beh, questo forse non meriterebbe. Giallo dei faldoni di Piazza della Loggia. No, prima ve lo devo leggere questa cosa perché l'ho citata stamattina. Non è una notizia di giornali, perché i giornali non la riportano. È un notiziario medico. Ospedali, bocciati la riforma, il Consiglio di Stato rinvia al Governo il decreto sugli standard qualitativi, testo confuso e poca chiarezza. Tanta confusione, un abuso di termini in inglese, se ho ben visto c'erano due, uno era hub and spoke e l'altro era, una parola sul male uso, periodi ingarbugliati, lo dice il Consiglio di Stato. Vi leggete qualche sentenza del Consiglio di Stato e voi capirete che cos'è un periodo ingarbugliato che può durare per alcune facciate. Uso di termini incomprensibili e quasi come georeferenziazione. E beh, georeferenziazione spacca in effetti come termine, diciamocelo, non è male. Una sciatteria tale da scrivere la parola regione alternativamente con la minuscola e la maiuscola, questo è gravissimo, è gravissimo. Notate che tra l'altro si scrive così la parola regione, mi hanno insegnato da piccolo, perché le regioni sono cose, la regione è un ente. E allora è come il governo, con la G maiuscola è un organo e c'è un nome proprio, governo, come io mi chiamo Roberto, e essa si chiama regione, mentre i Roberti, come dire, la categoria dei Roberti, come la categoria delle Marie, dei Paoli e così via, tutte gente con una tara scritta nel loro nome, e si scrivono minuscoli, e regola la lingua italiana, ma comunque fa lo stesso. Risultato: il Consiglio, con parere emesso 6/11, rispedisce al mittente, cioè il Ministero della Salute, lo schema del decreto recante il regolamento sulla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera, che è un vecchio atto che il Ministero ha sottoposto alla conferenza delle regioni che sono competenti per la gestione della sanità, e la conferenza è un organismo un po' disciplinato da legge ma più che altro da prassi, in cui i presidenti delle regioni incontrano il governo e si mettono d'accordo su una serie di cose. Questo è un atto che definisce essenzialmente un problema difficile: quali sono le dotazioni minime di un ospedale per non chiudere, quanti letti. Il Consiglio di Stato lo ha respinto perché è scritto male. Io lo stavo guardando, poi mi sono reso conto che sono le 16:17, che erano le 16:17, ho detto vabbè, però non mi sembrava così scritto male, ma comunque era quello di cui parlavo oggi, no? E cosa farà il ministro? Il ministro correggerà le regioni maiuscole e minuscole, poi tradurrà hub and spoke come struttura arancera, che vuol dire mozzo e raggi, no? Quando si dice che una cosa è radiale, tipo le cose, gli hub aerei, no? Per cui uno va a Francoforte, da Francoforte si diramano, va a Milano non si dirama nulla, a Roma e si diramano delle altre linee periferiche. Sono espressioni abbastanza comuni, certo che il consigliere di Stato magari che difficoltà. Comunque era questo quello che volevo dire. Invece la cosa più interessante che vi piacerà, notizia della Repubblica, il giallo dei faldoni di Piazza della Loggia. Desecretati i documenti del Ministero della Difesa, beh, dentro ci sono solo vecchie carte sui rapporti internazionali del PC. Nessun riferimento a neofascisti, a servizi segreti deviati, eccetera. E nei dossier le stragi degli anni 70 vengono definiti eventi. E la notizia è interessante. Allora, nell'aprile scorso Renzi, appena instaurato il governo, una delle sue promesse fu: aprirò tutti gli archivi segreti dei ministeri, in particolare il Ministero della Difesa, dove si suppone che gli archivi contengono informazioni sulle stragi. Notate che questi non sono atti segretati, sono atti di archivi di soggetti pubblici, ma non pubblici gli archivi. Il segreto di Stato è un'altra cosa. Il segreto di Stato è disciplinato da una legge, 124 del 2007, è una legge che consente al governo di dichiarare che una certa cosa è coperta da segreto di Stato per la sicurezza nazionale. Per cui si sono segretati certe cose di Abu Omar, terrorista che girava per l'Italia, si suppone terrorista, eccetera, in cui erano presi in mezzo servizi segreti italiani, servizi segreti americani, per cui il governo aveva segretato. Berlusconi aveva segretato la sua villa in Sardegna, segreto di Stato, per la sicurezza dello Stato. Si segretano cose anche, come vedete, abbastanza banali, e questo segreto dura 15 anni e la Corte Costituzionale ha detto: è una prerogativa tipica del governo, affidata alla discrezionalità del governo, i giudici non possono fare niente, perché è un reato rivelare cose segretate, per cui se lo Stato dice questo è segretato, i giudici non possono metterci le mani, e su questo c'è un caso importante, forse non chiuso definitivamente, col Tribunale di Milano, proprio sul caso di Roma. E l'unico che vigila su questa cosa è un comitato parlamentare per la sicurezza, che ha il potere di vigilare sull'uso del potere di segretazione del governo. Questa è un'altra questione, questo è il fatto che gli archivi vengono resi pubblici, per cui in sostanza vengono aperti al pubblico, nella supposizione che in quegli archivi ci sia quelle cose, e invece in questi archivi risulta non esserci niente. Allora la domanda è: Matteo ha promesso di aprire gli archivi, poi è contato fino a 10 e quando gli archivi sono stati svuotati si sono aperti, oppure veramente questi archivi non contenevano che delle cose poco importanti? La cosa molto italiana e la risposta inevitabile è: non lo sapremo mai, quello che c'è negli archivi è poco o niente, non ci sono informazioni che la gente si aspettava. Dove stiano le informazioni sulle stragi non si sa, sono stati fatti processi, indagini, in rete trovate tutti gli atti, prodotti dalle commissioni parlamentari di indagini, che sono volumi, volumi su volumi. Trovate tutti gli atti processuali, non è che io ti stia aprendo il mio sito perché ho i segreti di Stato, ma semplicemente perché tra le fonti storiche che io per servizio pubblico a cui mi sono condannato D'accordo, c'è anche la rete degli archivi, per non dimenticare, che è una rete, eccola qua, inaugurata la presenza di Giorgio Napolitano, che tende, vorrebbe mettere a disposizione del pubblico una serie di atti: commissione parlamentare d'inchiesta, strage di Piazza della Loggia, documenti sulle Alpi, sono documenti pubblici. Semplicemente è una rete che è un sistema che vorrebbe mettere in rete gli archivi che contengono informazioni. E si pensava che dentro questo sistema sarebbero entrati anche gli archivi aperti del Ministero della Difesa, solo che non so se lo metteranno, perché dentro a quanto pare non c'è niente di interessante, tutto ciò che è interessante sta altrove. Bene, domani, se ben ricordo, tocca parlare, non c'è scritto qui, della Corte Costituzionale, incominciamo il nuovo modulo del corso.